cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13 e 6 minuti di questo lunedì 10 maggio. Buona giornata a tutti, buona settimana. Si ricomincia, si riparte anche con cose di calcio. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, Antonio Paolino e Chiara Papanicolau. Quest'oggi diamo anche il buongiorno a Davide in regia. Una giornata di pioggia sul cielo di Torino.
Pioggia che è cominciata ieri sera, guarda caso, al termine di questa partita. Brutta, pessima, inconcludente, tutto quello che si può dire di negativo, ci mancherebbe, non possiamo negare l'evidenza, lo diremo, ma chiaramente con il massimo rispetto per il club, per la Juventus che amiamo, abbiamo amato e continueremo ad amare. Ritorno sempre a quello slogan molto facile, ma difficile da comprendere in certi momenti, no? Tutto passa, la Juve no. E quindi bisognerà abituarsi ad una necessaria revisione, correzione di quanto non ha funzionato quest'anno. Ma l'errore non ha un nome e un cognome, Andrea Pirlo, ne ha diversi. E l'errore non è aver preso Pirlo quest'anno. L'errore comincia, a mio avviso, no? La fase calante del ciclo bianconero nel momento in cui è stato mandato via o comunque non si è trovato modo di continuare il progetto, di allungare il ciclo con Marotta. Non è un giocatore Marotta, ma certamente era un elemento importante che teneva unite le varie componenti societarie. Una brutta, bruttissima Juventus. Scopriamo adesso, abbiamo letto da una notizia, perché non siamo stati così attenti visto il nervosismo, il nervoso che ci attanaglia. Seconda sconfitta in casa, pesante, dopo quella con la Fiorentina a Natale, nel periodo natalizio, ieri sera contro un Milan normalissimo, un Milan che si poteva battere, un Milan che avremmo potuto e dovuto affrontare in un modo diverso. Intanto diamo la notizia, poi ascolteremo davvero voi, non censureremo nessuno, vocali, messaggi, considerazioni. Abbiamo anche la domanda del giorno per cercare non di indirizzare le risposte, ci mancherebbe, ma per restare in quello che è lecito condannare, è lecito sottolineare tra gli aspetti negativi, ma certamente, ripeto, sempre con un'ottica e un linguaggio appropriato. Diamo la notizia, Pirlo confermato.
Esatto.
Pirlo confermato. Non abbiamo ancora chiaro, perché c'è stato un summit in società, l'abbiamo capito ieri sera per chi ci ha seguiti anche in colpo di tacco allo stadium, dallo stadium. Si domandava domani, ovvero lunedì, potrebbe essere una giornata difficile da superare. Pirlo non darà le dimissioni, e questo è anche un altro dato abbastanza, diciamo così, difficile da capire, no? In certi casi, quando la direzione tecnica non c'è, probabilmente anche un passo indietro da parte dell'allenatore ci starebbe, ma probabilmente, no? Da quel McKennie è finalmente tornato magro, e ne sentiremo diverse di questo tipo. Il cambio di Bentancur ieri, improponibile in mezzo al campo un giocatore così apatico, ma non solo lui. I soli due cambi con Dybala, Arthur, Danilo fuori, che aspettavano di entrare e che non entravano, e che sono entrati addirittura, Dybala nello specifico, praticamente sul 3-0, lasciano intendere che c'è uno spogliatoio spaccato. Stamattina summit in società e conferma di Pirlo. Io ritengo, perché c'è una Coppa Italia all'orizzonte, non sono convinto che Pirlo sarà l'allenatore della Juventus certamente l'anno prossimo a questo punto, e non me lo sto mangiando, non sto scendendo giù dalla nave, ma dico che di fronte all'evidenza dei fatti è insalvabile anche l'allenatore, ma non voglio essere né troppo critico con lui, ma più che altro con chi lo ha scelto e con chi ha mandato via Allegri, con chi ha mandato via Sarri, perché a questo punto quei soldi avrebbero fatto comodo, e forse l'esperienza di quegli allenatori molto di più di quella dell'improvvisazione Pirlo. Detto questo, non sono sicuro, e termino, che Pirlo sarà l'allenatore della Juventus contro l'Inter o a maggior ragione nella finale di Coppa Italia.
Cioè, ritieni che
dopo Sassuolo si decide, cioè che sia già deciso,
cioè che nonostante oggi ci sia questa notizia, sia stata divulgata la notizia per cui resta confermato, tutto potrebbe cambiare nel corso delle prossime cinque giornate.
Dai la squadra in mano al secondo allenatore, che da ieri ho visto iperattivo, Tudor, quindi c'è una spaccatura all'interno dello spogliatoio. Tudor da una parte, Barogno dall'altra, e con Pirlo a orchestrare, tentare di tenere insieme i cocci. Tudor da ieri, ma anche in settimana, mi dicevano i ben informati, quelli che sono dentro. Io sono ben informato, ma non sono dentro, e c'è una piccola differenza, ma le informazioni arrivano al direttore di Radio Bianconera e non solo a lui. Dico che la Juve, se non farà risultato a Sassuolo, col Sassuolo, non avrà Andrea Pirlo sulla panchina contro l'Inter. Penso che questa, e a quel punto ci si augurerebbe anche con un non risultato, un passo indietro dell'allenatore. Non sarà certamente in queste condizioni l'allenatore della Juve contro l'Inter, che non verrà a Torino per regalarci o per piangerci addosso alla nostra spalla. Attenzione, non penso che l'allenatore della Juventus possa essere Pirlo, salvo uno schermo di protezione totale, vada come vada, in Coppa Italia. Tudor potrebbe traghettare la Juventus da giovedì, questo, fino alla fine del campionato, Coppa Italia compresa. Questo è quanto mi risulta ad oggi. Non voglio cacciare Pirlo, e sapete quanto ho difeso sempre Allegri, Sarri, Pirlo, ma in questo momento è indifendibile anche l'allenatore, ma molto di più dell'allenatore, chi ha creato anche attorno alla società della confusione, attorno a una squadra che già latitava non solo sotto il profilo del gioco.
340-5425-324, pioggia di messaggi, come giusto, normale che sia. Noi abbiamo comunque la domanda, giusto per mettere un corpo di carne al fuoco: qual è la cura per questa Juve? La cura oggi, adesso, siete
giusta,
per una...
quella giusta.
La giusta cura. Io sono...
Cioè, dai, dai, ci potrebbero dai, dai le
due soluzioni. O una cura di tipo... Sai come si fa con i calciatori quando si fanno male? Contenitiva, per poi intervenire in un secondo momento. Oppure una cura, una terapia d'urto immediata. Quindi siete per un contenimento, in che modo, per queste ultime partite, per poi magari avere una cura più strong con dalla fine della
fra
stagione,
due settimane.
Di fatto oppure una cura bella, forte, importante già da adesso.
Tu cosa metteresti, del ghiaccio, della pomata o drastica?
No.
Quali sono le tue abitudini?
Oggi come oggi la Juve può oggi come oggi la Juve può ancora, secondo la matematica, accedere alla Champions League. Non so quanto cambiare l'ordine interno delle cose adesso possa cambiare la Juve in campo più di tanto. Cioè, cambiare allenatore oggi piuttosto che... può davvero fare la differenza per le prossime tre partite?
Beh, è un segnale, non cambia niente. La Juve non entra in Champions League. Attenzione che c'è anche la scure dell'UEFA, che comincerà e darà la bastonata ancora più forte. E quindi dico, se ne valsa la pena fare gli eroi in patria, no? Mettendoci la faccia e i denti spalancati. Però detto questo, non vorrei diventare troppo cattivo, e ci mancherebbe, sempre nel massimo del rispetto. E ricordiamoci che questo ciclo ce lo ricorderemo, però speravamo anche di non concluderlo in questo modo, che sia ben chiaro. E queste sarebbero le cose che direi a mio figlio, al miglior amico, al peggiore dei nemici, a chiunque, e forse ad Andrea Agnelli bisognerebbe cominciare. Cioè, dovrebbe Andrea Agnelli, anche il presidente, mi permetto dal basso della mia posizione, di dire che probabilmente un consiglio in più da chi veramente conosce il calcio e conosce la Juventus, no, al pari suo, perché in questi 10 anni di cose positive ce ne sono tante, potrebbe ricominciare a farlo. E chiaramente ogni riferimento è puramente casuale. Detto questo, non cambierebbe molto, ma sarebbe un segnale, soprattutto per una squadra che deve capire, e anche i tifosi dovrete capire, che a questo punto mi stupisco dei tanti 4 in pagella un po' per tutti, I problemi sono stati tenuti nascosti fino a questo momento, quindi non sarà questo che deciderà le sorti di Mister X, Mister Buffon, che ieri sorrideva con Ibrahimovic durante la partita, anche questo è inconcepibile, di grandi campioni che guadagnano tanto, di centrocampisti inutili al gioco di qualsiasi allenatore. Cioè, o si ha voglia di restare alla Juventus, o se no, per molto meno, si può andare a lavorare con la maglietta di qualche altra squadra.
Buongiorno ragazzi, sono veramente amareggiato e non si può finire un ciclo in una maniera del genere. Pirlo ha le sue colpe, ma non è l'unico che dovrà pagare a fine stagione. Per fortuna mancano 4 partite, scrive Daniele. Pirlo confermato per manifesta resa incondizionata della società. Angelino, l'unica spiegazione che posso darmi è di vedere chi darà l'anima comunque per selezionare i giocatori da tenere, già prevedendo l'ennesima squadra messa in campo come tirando i coriandoli in aria. Non può avere nessun significato in senso tecnico e considero che ci sia dentro anche la volontà di Elkan, dato che ieri con Agnelli ha parlato di tutto. Giuseppe da Bologna. Rossella, cosa sarebbe servito ora a 3 giornate dalla fine sedersi per discutere se tenere Pirlo o no? Si sono svegliati un po' troppo tardi. Io fino ad ora ho visto una società inerme su quello che succedeva in panchina e in campo. Ora, ripeto, è tardi. Ma quale Coppa Italia? Non presentiamoci, please, inventiamoci qualcosa e perdiamo 3-0 a tavolino, che facciamo miglior figura. Ross da Monza, ripartiamo da zero, fino a ieri ero ottimista, adesso basta, bisogna svoltare e cambiare tutti, anche perché non entrando in Champions nessuno vuole venire alla Juve e molti saranno da vendere, regalare.
E noi parlavamo di Super League, capite che ci sono momenti anche non opportuni, anche solo di facciata. La Poelkan, anche lui lancia un grido di dolore per la Juve, battuta con un netto 3-0 dal Milan. Vedere la Juve così fa male al cuore, scrive il nipote di Gianni Agnelli sul proprio profilo Twitter. La storia e la maglia meritano più amore, rispetto, passione e professionalità. Svegliatevi tutti! Purtroppo arriva questo richiamo un po' tardivamente.
Ciao ragazzi, è finita, vergogna, società inesistenti, allenatore presuntuoso, ma soprattutto giocatori ridicoli, giochiamo da fermi, passiamo e riceviamo la palla da fermi, siamo l'unica squadra
nessuno
al mondo
muove,
che attacca guardando in faccia il nostro portiere. Bentancur, lasciamo perdere, passa la palla sempre all'avversario, perde la palla lento e poi entra Kulusevski che tocca 6 palloni e ne perde 5, giocatore preso per 40 milioni, capolavoro
l'ultimo,
di Paratici.
L'ultimo dei problemi questo, perché entrati in quella situazione Dybala cosa ha fatto di più di Morata e Ronaldo? Cioè entrare in quelle situazioni lì è davvero imbarazzante, anche solo proporlo a 11 minuti dal termine. Quindi mi sembra un altro messaggio simil McKennie finalmente dimagrito, che mi lasci per 90 minuti. Abbiamo le pagelle di RBN?
Abbiamo le pagelle del direttore, ma sei qua?
Sì. No, io vado via.
Ah, tra l'altro, infatti volevo dirvi una cosa. Giornata talmente nera, al di là delle apparenze anche per il nostro direttore, che è arrivato e mi ha detto: io no, oggi non me la sento di fare due ore, non ce la faccio.
Sono due anni che lo dico.
Sono troppo amareggiato, troppo triste. Quindi sappiate che alla seconda ora Antonio Paolino non ci sarà. Oggi ha deciso, ha bisogno di smaltire, va a correre sotto la pioggia.
Sì, diciamo che c'è un impegno un impegno importante.
Un impegno familiare
devo
importante, esatto. Quindi la seconda ora la trascorrerò però non da sola, già mai, perché pensa quante cose di Chiara potrei dire per un'ora intera.
E oggi sarebbero tutte inopportune. Oggi non parliamo di Leotta, di limonate, quindi, no, di spremute, di niente.
Quindi mi affiancherà il sapiente Malumpa Zincatu, che sarà in mia compagnia in collegamento Skype durante tutta la seconda ora di Cose di Calcio insieme agli ospiti, quindi potrete approfittare anche della sua presenza per porgli, lo conoscete bene ormai, direttore sportivo, grande esperto, certo, di mercato, quindi potrete approfittare della sua permanenza in un'ora di trasmissione anche per
se
porgli
si sveglia, se si sveglia, perché questi sono
ma
gli orari.
Sì, le 14 mi
andiamo
ha detto
a sentire
che
invece
trovare
le pagelle, le riassumiamo così, intanto voi scrivete vocali, li manderemo anche nella seconda ora senza di me, te li puoi ascoltare poi tutti. Immagino quello
tutti,
che diranno
tutti
i nostri amici. Intanto il sunto di RBN, del direttore, di Antonio Paolino, sul turinista che resta quel portale che ci racconta anche la nostra città in questo momento, anche le tristi vicende bianconere nel campionato.
E adesso per la Juventus sono dolori. La sconfitta col Milan nella quart'ultima tappa di un campionato già strano in partenza rischia di compromettere presente e futuro. Risultato a senso unico, Juve 0, Milan 3, oltre a un rigore calciato in punta di piedi da Kessié e parato da Szczęsny. Nulla a che vedere con una partita di cartello e dall'esito non scontato. Juve invece non pervenuta e Milan bravo nel capire che avrebbe potuto approfittarne. A questo punto la classifica pesa a favore di Atalanta e Milan, appaiate al secondo posto e con gli scontri diretti a proprio favore, ma anche col Napoli in scia. La deludente Juve scivola addirittura al quinto posto e al momento è fuori dall'Europa che conta per quanto ottenuto sul campo e con la scure delle decisioni UEFA sulla testa. Una prospettiva che non aiuterà la squadra in queste ultime tre gare col Sassuolo, l'Inter campione d'Italia in gita a Torino e col Bologna. Le pagelle di Radio Bianconera evidenziano in rosso la prestazione di tutti, nessuno escluso, Pirlo compreso, ingessato nelle sue scelte e nel non cambiarle. Appena due cambi sui cinque disponibili e con una squadra senza identità e idee in campo per quasi tutti i 90 minuti. Davanti agli occhi di Gio Nel Cane, con Andrea Agnelli incredulo per il risultato, si è consumato l'ultimo atto di un ciclo che resterà nella storia ma che meritava altro epilogo. Approccio, intensità e gioco da tre in pagella, come i gol presi dal Milan alla prima vittoria allo Stadium. Settimana calda, forse non solo la prossima.
E dunque queste le pagelle del nostro direttore che trovate anche su sul turinista.com.
La prossima volta me le fai, mi fai una bella sintesi.
Attenzione,
di cose di chiave.
Sei sicuro?
Dai, guarda che io lo sto preparando questo.
Abbiamo l'ospite in linea.
Ce l'abbiamo?
No, adesso lo chiamiamo con calma. Noi intanto leggiamo i messaggi. Buongiorno, si fa per dire, Claudio da Brescia. L'inizio
Ciao,
della
Claudio.
Fine. Col facile senno di poi è stata l'operazione CR7, depauperate le casse societarie, obbligando a vendite sanguinose pur di raggiungere plusvalenze, mantenendo giocatori più problematici e il futuro è nerissimo. Ciao, io da mesi che dico che Pirlo è incompetente, Agnelli dovrebbe vergognarsi, invece sta lì come se niente fosse, Dybala trattato come una pezza da piedi. Ciao Kate, l'abbiamo visto stizzito Dybala ieri per il suo mancato... ingresso,
sì,
cambia un filo anticipato rispetto agli ultimi 10 minuti, no? Magari
che non è una risposta o un affronto diretto al mister, cioè in una situazione di degrado, di confusione, di casino, cioè io ho visto in terribile confusione ieri, non vi sto ad analizzare quello che ho fotografato con la mia testa, no? Con i miei occhi, dal momento che la Juventus si è trovata dopo l'episodio di Bentancur nella ripresa, ecco, che poteva portare al pareggio. Da quel momento in poi i consigli arrivavano mezzi da Tudor, chi gli andava a bisbigliare qualcosa nell'orecchio, Barogno che si alzava col catalogo per scegliere lo schema giusto, cioè mi sembra veramente tutto molto troppo schematico e poco pratico.
Allora abbiamo il nostro pagellista, nel post partita in casa interviene il nostro Dan Morino. Ciao Dan.
Ciao Chiara, ciao Antonio, un buongiorno a voi, a tutti i telecari, teleradio spettatori.
Telepazienti.
Spettatori allora, di ogni dove.
Guarda,
vai, diamo un voto ai telepazienti di Radio Bianconera.
Allora, una volta c'erano i teletabbi, oggi ci sono i teledepressi, sono i tifosi juventini, cioè veramente. Una volta toccato il fondo, di solito bisognerebbe iniziare a risalire, invece noi abbiamo iniziato a scavare.
Che partita ti aspettavi, Dan, che in tutta onestà ieri sera?
Una partita? Una partita almeno.
No, io mi aspettavo una partita tra due squadre bollite.
Anch'io,
tra
è
due
vero.
Squadre alla frutta, cioè tra due squadre mediocri. Mm. Speravo che la Juventus fosse meno mediocre della squadra rivale, mentre invece è capitato il contrario. E pensavo proprio questa mattina che degli Juventus Milan così, nei 5 anni di Allegri, ne ho visti tanti, ma di solito erano i bianconeri a portare a casa il risultato per 3-0, magari anche senza prestazioni altisonanti. E questa volta invece l'hanno portato a casa i rossoneri e piangiamo perché è un risultato tanto, tanto pesante in ottica futura.
Oggi c'è stato un summit, sembrerebbe al momento, poi avremo un collegamento anche nel corso di questa trasmissione con la Continassa. Pirlo confermato, non c'è tempo per voltare pagina, visto che mercoledì si torna a giocare contro il Sassuolo in casa del Sassuolo. Il fatto già che se ne parli di esonero a 3 giornate dal termine di campionato più la Coppa ti fa pensare che sarà rivoluzione in tutto e per tutto?
Sarà rivoluzione, ma non credo che però Pirlo sia l'unico capro espiatorio, insomma, sarà rivoluzione, ma Pirlo ha la sua quota parte di responsabilità e di colpe, che a volte nelle conferenze stampa faticano un po' a uscire o non si riesce bene a capire. In realtà c'è la responsabilità di una società che negli ultimi 3 anni, da quando Allegri ha detto dobbiamo cambiare le cose e quindi hanno cambiato Allegri, è stata un rotolare sempre più giù. Rolling Stones, potremmo definirla così.
Senti, andando a guardare le statistiche, tra l'altro mi dà modo di ricordare a tutti gli amici a casa i telepazienti, che stasera tra le 21 e le 22.30 torniamo con una ricca puntata di La Juve del lunedì, con Idriss Sanné, tifoso per eccellenza bianconero, con la tattica di mister Malfatti, con l'opinionista Stefano Discreti e con un ex e attuale allenatore Ivano Sorrentino. 21, 22 e 30 Radio Bianconera. Ti chiedo, con la Juve analizzeremo un po' nel dettaglio questa disfatta. Tiri totali 16 a 10. Uno dice, ah guarda, a favore della Juve. Possesso palla 56 a 43. Ah guarda, qualcosa abbiamo fatto. Tiri in porta 1 a 5. Risultato 0 a 3. Tanto per dirci che i numeri bisogna saperli leggere, no?
Una parata ha fatto Donnarumma, non abbiamo mai tirato in porta. Abbiamo giocato intorno alle linee laterali del campo, facendo dei passaggi sterili, inutili. Quadrado quante volte ha alzato la testa, ha detto adesso crosso. Poi ha visto che in area non c'è nessuno e allora ha pensato, adesso non crosso.
E neanche il miglior Quadrado, Dan, sei d'accordo? E neanche il miglior Quadrado.
Neanche il miglior Quadrado. E certo che però in un contesto del genere è difficile brillare, forse solo Maradona che prendeva la palla nella sua area e attraversava il campo da solo, come dire, disinteressandosi dei compagni, avrebbe potuto cambiare il risultato. Dei giocatori, anche dei campioni normali, vivono del contesto e della musica che suona l'orchestra. L'orchestra ieri ha suonato una pessima musica, però forse dovremmo dire una cosa, ce lo aspettavamo, dai, siamo sempre.
Che era dietro l'angolo, dici tu.
Ce l'aspettavamo, dai, con l'Udinese abbiamo fatto una prestazione forse addirittura più brutta di quella con Milan. Poi l'abbiamo portata a casa.
Sì, è vero. Ha nascosto il problema, probabilmente. Senti, prima volta 3 KO in Serie A allo Stadium. Seconda volta sconfitta in casa per 3-0 con la Fiorentina e con il Milan ieri. In mezzo la sconfitta col Benevento. Cosa nascondevano già queste sconfitte in precedenza, sommate alle altre 3 fuori casa?
Ma nascondevano una squadra che non è mai nata e che secondo me raccoglie i frutti di questi 3 anni. Non sono state fatte le modifiche al momento giusto, il giocattolo si è rotto e sarà lungo ricostruirlo. Cioè, facciamo così, diamo un anticipo. Io do il mio primo voto e dare 4 a tutti i commentatori che pensano che basti un aggiustamento, un cambio magico in dirigenza, in panchina o tra i giocatori per riportare la Juventus a quella degli ultimi 9 anni. No. Prima di tornare a vincere uno scudetto, la rifondazione costerà sudore e sangue.
Senti, qual è quindi la cura però? Noi abbiamo chiesto anche agli ascoltatori. La cura per la Juve, una cura oggi blanda, contenitiva, per poi intervenire con più cattiveria da partire appunto dalla prossima stagione, o qualcosa di strong da subito, da oggi, da domani?
Allora, qualcosa di strong non lo permettono i capitali. Non lo permette il bilancio della Juventus. Qualcosa di strong lo si fa se si hanno i soldi degli emiri, se ci si chiama Mansour o adesso mi sfugge quello del Paris Saint-Germain, piuttosto che altri vantaggi fiscali come le squadre spagnole. Non si hanno i soldi per fare una cura strong e quindi bisognerebbe avere il coraggio di iniziare a rimettere insieme i pezzi, sapendo che per 2 o 3 anni non vinceremo.
Senti,
ripartire da giovani e ripartire nella maniera corretta.
Il peggiore di ieri chi è?
Mamma, il peggiore di ieri Pirlo.
Il migliore di ieri chi è?
Il migliore di ieri Szczęsny.
Ha parato il rigore. Uscito ha parato il rigore, è vero, si è salvato almeno lui su quello. L'allenatore del prossimo
rigore,
anno, hai parlato già col capo lassù.
Cioè, se volete facciamo così, ha sbagliato Szczęsny a parare il rigore, perché eravamo al 60esimo, parando quel rigore ci ha ancora regalato 10 minuti di speranza agonizzante.
Certo. Senti, hai parlato quindi, col capo lassù, zone alte, chi arriva alla Juve l'anno prossimo? Ti ha dato qualche soffiata
no,
il capo?
Guarda, io avrei voluto essere un moscerino per stare seduto in quel posto rimasto vuoto tra cugino It e il presidente Agnelli.
Ho capito.
Io avrei voluto stare lì, e quella lì è la parte che sarebbe bella raccontare. Non credo che al gran capo di Exor vada giù fare la figura che abbiamo fatto ieri.
Ieri, assolutamente. Senti, ti vogliamo in mezzo ad Antonio Conte ed Andrea Agnelli per la prossima partita e ci risentiamo lunedì prossimo con le tue
un
ultime
abbraccio.
Pagellate.
Ciao, Chiara, ciao Antonio.
Ciao, grazie
ciao,
al nostro
ciao,
D'Amorino.
Ciao, al nostro... Mister.
Al nostro pagellista, al nostro pagellista, tutto. D'Amorino il nostro tutto.
Sentito come
vocali,
suona bene.
Ce ne sono tantissimi, ma è tardi, Davide.
Sentito come suona i piatti?
Sì.
Sentito?
No, cioè, me lo vuoi far ascoltare a tutti i costi?
Sì, 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 perché parla bene di te.
Parla, sì, sicuro. Lo ascoltiamo dopo, anche perché sono le 13:31.
Ma no,
adesso sentiamo gli aggiornamenti.
Pista, dai.
Ascoltiamo gli aggiornamenti dallo sport e poi i vostri messaggi.
Rispettalo ogni tanto.
Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 13:35, ben ritrovati, abbiamo detto che saremmo ripartiti dai vostri vocali. Non lo so, qui c'è Antonio che confabula, si fanno dei
dopo,
segnali di fumo.
Dopo andiamo a pranzo, la lasciamo da sola, eh? No, tanto sono arrivati
c'è Malù,
tanti messaggi.
Tanto ci sarà Malù, sto sì, con Malù ma... i messaggi, voi dove ne andate?
No, ma come fa a stare in regia? Tu lascia aperto.
Sempre, a oltranza, microfoni accesi.
Posso dire Malù che almeno una cosa bella io. C'è stata ieri, complimenti dell'Inter alla Juventus Woman. Mi ha fatto molto piacere, finalmente, Dario da qualche
da
parte.
Da qualche parte.
Facciamo i complimenti alle donne.
Almeno le women che
come
hanno
sempre,
portato a casa. L'ennesimo...
Scusa te, sì. Dai soddisfazioni a questa radio.
Ma noi donne, io, la Borletto e la Tenivella, ragazzi, valiamo per 100.
Altro che voi.
Altro che...
Ma cosa avete messo insieme, il peso?
Beh, mi sa che forse andiamo un po' oltre i 100.
No,
io
sono stato buono. Non hai apprezzato.
Dovremmo pesare 30 kg a crack.
Non hai apprezzato la mia affermazione.
Sei molto simpatico.
Puoi togliere la mano sotto i tuoi...
Certo.
Che si fa male la mano.
Mi fai ascoltare qualche vocale? Per
ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Vai.
Chi sei questa voce?
Poli. Quando io, innanzitutto scusate per la mia assenza, ma...
Ma ci mancherebbe altro, ma dove sei finito?
Ho dovuto lottare anche io.
Col Covid.
In terapia intensiva.
No.
Ringraziando Dio adesso.
Dai, bravo. Sei tornato.
Adesso posso parlare con voi.
Bravo,
quando
non
te un po' di partite me le sono perse, perché non...
Guarda, ti sei perso
da un'altra parte. Quando ho visto la partita di ieri sera, quando io ti dicevo che... Vediamo e scherziamo, ma la tabaccaia non la tocchiamo.
Ah, se io vedo lui.
Nel senso che giriamo e rigiriamo, ma la verità non la diciamo.
Sì.
E siamo arrivati al dunque. La verità è che i giocatori, Pirlo, ma la vera figura di M, l'hanno fatta e la fanno i dirigenti. Perché ancora davanti a queste non figure, a queste veramente prese a schiaffi, l'ennesima presa a schiaffone da un Milan normale, ragazzi, la società è lì, è inerme. Eccolo lì, con la sciarpettina, va bene, Pirlo non si tocca, ma pure che lo toccavi, ormai le figure l'avete fatta.
Ecco.
Molto chiaro, intanto siamo contenti che tu sia
guarito.
Tornato operativo. È a nostra disposizione per l'appuntamento settimanale.
Terapia intensiva, hai detto così, noi ovviamente da un anno a questa parte, se senti parlare di una malattia, il tuo primo pensiero è... Covid, non hai specificato, la nostra immaginazione ha pensato a quello,
sei tornato,
è stato qualcos'altro,
certo.
L'importante è che tu sia guarito, tornato a casa ad ascoltare Radio Bianconera e poi a fare tutto quello che
siamo
che
noi
puoi
la
fare.
Tua cura, più della Juventus quest'anno, ha ragione il vostro ospite, la ricostruzione sarà lunga e difficile, ci scrive a seguire, no, non ci si firma. Peccato che Pirlo non sia stato esonerato dopo il 3-0 contro la Fiorentina, ci scrive Davide da Pistoia. Oggi accorciamo un po', ma cerchiamo di leggerli tutti. Allora, siccome noi tifosi siamo una risorsa economica e facciamo tanti sacrifici con viaggi lunghi, acqua, solo neve, sole, neve, quindi vorremmo delle spiegazioni, ci scrive Silvano da Empoli. Che ci può stare anche l'anno in cui non vinci, ma non puoi perdere in questo malo modo come quest'anno, e soprattutto con tutte le componenti campo e fuori dal campo un po' distratta da tanti altri fattori. Io penso che bisogna concentrarsi sull'azienda principale, se si vuol bene davvero all'azienda principale.
Salve, se partiranno tutti i big che hanno mercato, De Ligt compreso, e rimarranno sul groppone Rabiot, Ramsey con stipendi altissimi, come possiamo salvarci? Magari
che
prendendo dirigenti di Atalanta e Udinese bravi a pescare calciatori seri a prezzo giusto. Mamma mia, che catastrofe autoindotta, Sasha da Viterbo.
La prima cosa che mi viene in mente è il ridimensionamento pesante. importante, perché in Champions la salti, poi non so se a questo punto con la scure della UEFA questo potrebbe essere un vantaggio, no? Non andare neanche in Europa League, diciamocelo chiaramente. Io vi parlo papale come parlerei quando prepariamo la puntata con la Papa Nicolao, o come lei parla con me, in modo molto schietto, serio e riflessivo. Non sono d'accordo con Dan Morino sui tempi di rivincere, sul tempo che serve per rivincere qualcosa con questa squadra. Un semplice normale allenatore avrebbe fatto meglio di Pirlo. Gerardo da Salerno.
Sono curioso di sapere come interpretare le dichiarazioni di Pirlo nel post partita, quando dice che durante la settimana non ci sono problemi e vede la squadra pronta ad una grande partita. È Pirlo che ci prende in giro o è talmente inesperto da non capire che quello che vede in settimana negli allenamenti è insufficiente per vincere?
Chi è stato mai quell'allenatore, se ne conosci qualcuno, aggiungo io, che ti dice che in settimana non le ha visti bene? Sarebbe un modo per darsi la zappa sui piedi.
Certo.
Diciamo che sono le dichiarazioni di facciata, ecco perché a volte il giornalista deve provare a fare delle domande anche per approfondire un po' il tema. Abbiamo capito che lo staff tecnico, Barogno da una parte, Tudor dall'altra, e in mezzo c'è il maestro che li tiene a distanza.
Buongiorno Chiara
Antonio. Vagamente così.
Se la società vuole rinnovare, non può pensare di rinnovare Buffon, Chiellini, Bonucci, Ronaldo e vendere Demiral fino alla fine, anche se con il mal di cuore, Silvia. Cioè deve pensare di liberarsi di questi
personaggi. Attenzione, non è una notizia, ma io la leggo.
Dici.
Gianni.
Di.
La cura è riprendere Conte. L'ha detto Gianni. Ma Conte tornerebbe, un allenatore come lui tornerebbe, Zidane, Allegri, tornerebbero senza Champions? Ahimè. Però lui ha fatto questo nome.
Il problema non è se un anno non si vince, il problema è se per due anni non si vince, non ci sono basi di guida tecnica solida per costruire. Ho sempre sostenuto che l'errore è stato mandare via Sarri per i capricci di 2-3 senatori bolliti. Eccoci qua, adesso ringraziateli. Massimo da Londra.
Antonio dalla provincia di Cosenza, buongiorno. Credo che l'arroganza della società di cacciare Allegri non è stata una buona scelta. Poi avere Ronaldo a 31 milioni, cedere Kane, Spinazzola, Cancelo, Emre Can è un vero controsenso.
A proposito delle women, ma non si possono far giocare a loro le ultime partite? Forse qualche possibilità della Champions l'abbiamo, grazie. Ciao Caterina, che fai complimenti alle ragazze, alla Juventus Women, proprio per l'ennesimo scudetto messo in cassaforte. Sentiamo anche i vocali.
Ciao direttore, ciao Chiara, Paolo da Barcellona.
Hola.
Allora, dopo ieri, la mia considerazione è questa, cioè a me quello che non sta piacendo, e penso un po' a tutti, è questa, ormai, cioè questa arrendevolezza nel partita dopo partita. Cioè qui non è che siamo a 6, 7, 8 punti dal quarto posto, quindi uno si mette l'anima in pace e non lotta più. Qui siamo a un punto, c'è un quarto posto da raggiungere, c'è una finale di Coppa Italia da raggiungere. Ma voglio dire, qual è il problema secondo voi perché si diano una svegliata? Tu hai ragione, c'è una finale di Coppa Italia. Ma con questo spirito alla finale di Coppa Italia ne prendiamo 5.
Io ho molta paura.
Non lo so più qual è la soluzione.
Io ho molta paura e lo sai che sono molto realista e amo la Juve quanto il mio lavoro, quindi devo essere anche onestamente, intellettualmente onesto, ecco, meglio dirla così. Dico che per quanto visto, cioè io dopo la vittoria di Udine non avevo cambiato idea su questa Juve e sapevo che sarebbe stata una partita da paura, no? E mi sarei augurato a un certo punto da X. Intanto, se non prendi il gol alla fine del primo tempo, è meglio che prenderlo al 46esimo, perché arrivi nello spogliatoio spaccato proprio, cioè sgonfio, no? Cosa vai a dire? Qual è stato il problema? Per me anche l'uscita di Szczęsny non è il top, per me Bentancur che disturba addirittura il portiere, per me è il portiere che non legge la dinamica di quella traiettoria, meglio, perché è un portiere che hanno già messo sul mercato, perché se pensi a Donnarumma, è un portiere Buffon in panchina che sa che non deve giocare, giocherà la prossima, cioè non si gioca così, non ci si prepara così, quindi ci sono degli errori nella gestione del gruppo, errore in quello che è stato ventilato attorno al gruppo, quindi di pensare ad altre situazioni, no? Nello specifico la Super League, che non inizia un mese fa, inizia da prima, e che quindi toglie energie alla dirigenza o quantomeno al presidente, che non va al campo, che non controlla la squadra, che non supervisiona come avrebbe potuto fare meglio di quanto ha fatto negli anni precedenti. Io penso che i problemi nascono lì. Poi devo capire perché Marotta è andato via, ma molti motivi li conosciamo. Marotta non accettava l'acquisto che gli è stato fatto alle spalle di Cristiano Ronaldo, Questa è la verità. Una società non può lavorare in questi termini. Che sia chiaro, no? Poi lo accetti, ma poi è andato anche via, perché Marotta mai avrebbe firmato in quel momento storico, figuriamoci oggi, di mettere a bilancio, lui che era amministratore delegato, quella situazione. La Juve avrebbe potuto rinunciare al bello, al superfluo, e in questo momento il superfluo non è solo Ronaldo, no? Se lo è, ma potrebbe diventarlo per necessità. Non è solo Pirlo che guadagna meno di altri, che se non andrà e vorrà i soldi come li ha voluti Sarri. Attenzione, Sarri rischiamo di averlo sul groppone ancora un anno, a meno di pagare 2,5 milioni, che è la cosa più semplice. E se qualcuno venisse in mente di riprenderlo? Attenzione, perché chi viene in questo momento alla Juventus in queste condizioni? Neanche Sarri. Peggio richiamarlo, siamo d'accordo tutti. Meglio che pagare un alto stipendio da 7 a qualcun altro, sia chiaro.
Sentiamo altri vocali.
Cioè, ragazzi, io vado fuori di testa. Cioè, voi fate un summit all'indomani di una umiliazione del genere, ma quando i summit si fanno per cambiare le cose, non per confermare le cose del giorno prima. Che mi confermi un'altra volta questo qua in panchina? Cioè, ma allora ci state pigliando per in giro? Ma che vi siete detti? Cioè, quella là era l'unica cosa da fare, sbatterlo fuori dalla continassa a questo.
Guarda, hai ragione
e
su
tentare
questo.
Con qualunque altro, anche con un giocatore della primavera, a metterlo a fare l'allenatore in panchina. Peggio non può andare, e tu me lo riconfermi. Ma io non ci farlo fuori di testa. Fabrizio, un abbraccio a te.
Fabrizio, io ti abbraccio. No,
cioè,
perché
comunque
questo...
Ci hai strappato
un sorriso. In stereo.
No, ma veramente, lo scrive anche un ascoltatore, rifacendosi al ragionamento di prima. Secondo te è verosimile che oggi, che è lunedì, con una partita da giocare mercoledì, quindi domani, e un'altra dopodomani ancora, praticamente, possa cambiare l'allenatore se oggi è stato, confermato?
C'è stato. No, a questo punto vale tutto. Cioè, capite che a fare già mettere ha ragione, come si chiama l'ascoltatore che ha appena chiamato?
Non me lo ricordo.
Va bene. Il fatto che ci sia stato un summit stamattina, no? Ha ragione lui, ma che senso ha eventualmente? O hai cioè vuoi prendere la decisione di cambiare, no? Perché pensi che sia giusto cambiare? Ma altrimenti come sembrerebbe Pirlo resta fino a fine stagione? E se va male col Sassuolo, se perdi 3-0 col Sassuolo, cosa fai? Un summit giovedì? Cioè, ragazzi, un po' di decisionismo. Poi lo so che qualsiasi cosa decidi è sbagliato. E io ripeto, decidi di tenere Pirlo fino alla fine, lo tieni, perché io mettevo in cantiere, no? In conto il fatto che un allenatore inesperto avrebbe potuto, no? Portarci in questo modo alla fine dell'anno. Non dico quindi riconfermarlo per il prossimo, ma attenzione che qui le idee più confuse ce l'hanno a livello dirigenziale, sia chiaro.
Il problema principale
avete ragione voi.
Il problema principale sarà l'uscita di alcuni calciatori che di mercato ne hanno poco o nulla, con ingaggi esosi. Aggiungete che la PIL senza Champions è al minimo storico, i denari sono sotto il fondo del barile. Negli ultimi 2-3 anni sono stati capaci di scorticare un mostro di squadra, Angelino, mentre Beppe da Lussemburgo, spero che la Juve non finisca come la Ferrari, non corre più per vincere, ma serve solo a scopo marketing per la casa madre. Non mi capacito dell'incapacità del nostro allenatore, della pochezza dei giocatori. Era giusto che dopo 9 anni vincesse qualcun altro, ci sta a perdere, ma non così. Mi vergogno di essere juventina, Monica. Ronaldo a bilancio costa quasi il doppio dell'intera Atalanta. Risultato? Saluti dalla Sardegna, Davide.
Sì, adesso non puntiamo il dito a Ronaldo, lo sapete che io in un contesto generale ho sempre detto che avrei investito quei soldi, non quando è arrivato, dopo in altro modo, ma non è questo il momento. Ma non è colpa di Ronaldo, qui è colpa di una situazione di gioco in cui in mezzo al campo non abbiamo costruito niente, dietro abbiamo difeso facendo acqua da tutte le parti e abbiamo tenuto in panchina e non abbiamo sfruttato neanche le cinque sostituzioni. Ma per parlare di questo,
per parlare anche della cura, la cura per questa Juventus, intervenire subito tra un po', l'abbiamo al telefono il prossimo ospite. Diamo il bentornato a Salvatore Iacolino. Salvatore, buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno a voi tutti.
Buongiorno mister, allora mi devi raccontare Salvatore, anche perché 15 giorni fa un tuo primo intervento ha stuzzicato il palato dei buoni intenditori di calcio. Che partita è stata quella di ieri? Non come si doveva preparare, cosa sarebbe dovuta essere, ma cosa è stato, cosa non ha funzionato? Mettiti in panchina e dimmi dal tuo punto di vista, con la tua esperienza anche di allenatore, che cosa è capitato ad un certo punto?
Ma voglio dirvi, direttore, che la squadra vista Udine e vista ieri è una Juventus che non è difendibile. Male, male, soprattutto nella fase di possesso, fase di non possesso. La fase di possesso era lenta, macchinosa, con poca qualità. E la fase di non possesso vediamo una squadra che è poco solida, poco compatta. Se noi pensiamo che quando viene qui il Benevento, viene qui il Crotone, riesce a fare gioco, a giocare nella nostra metà campo, la dice lunga, insomma. Io mi ricordo che fino a 2-3 anni fa queste squadre venivano a Torino e non passavano a metà campo. Invece adesso vengono a far gioco. Questo vuol dire che siamo anche un po' disorganizzati.
Ecco, per disorganizzati che cosa intendi? Cioè, cosa si poteva nel tempo, quando si vogliono fare anche dei cambiamenti, fare diversamente qualcosa, nello specifico nei 90 minuti di ieri?
Ma vedi, ti voglio dire questo, guarda, far l'allenatore adesso, direttore, non è più come una volta, è più difficile. Una volta far l'allenatore bastava avere carisma, personalità, una buona gestione dello spogliatoio e tutto andava bene, secondo me. Infatti la Juventus negli anni ha sempre avuto allenatori così. Mentre adesso invece l'allenatore di oggi deve essere anche molto preparato e bravo anche a livello tattico, perché i giocatori ti giudicano, sanno giudicarti, e se si rendono conto che non sei all'altezza ti fregano, non rendono come dovrebbero. La partita di ieri è stata una partita dove sembra quasi che adesso noi quando attacchiamo perché lo dobbiamo fare, ma ci vergogniamo a difendere, ci difendiamo con poca solidità e poca compattezza. Se tu
concordo,
noti,
concordo.
I gol che ha fatto il Milan ieri con una facilità estrema, ma io ricordo le squadre di Allegri quando difendevano con 11 giocatori e non ci facevano un tiro in porta. Mentre adesso è tutto molto più semplice per gli avversari.
Poco equilibrio in questa squadra, mister. E tu dalla panchina, allora ripetiamo, non stiamo facendo un processo alla Juve, non vogliamo mettere in risalto, compreso il sottoscritto, l'allenatore del giorno dopo, no? Quando siamo tutti certo, bravi a correggere, certo. Non in corsa. Intanto ce lo chiedono anche da casa. Un bravo allenatore deve saper leggere la gara in corsa e soprattutto deve avere il coraggio di sostituire il giocatore che in quel momento non sta rendendo al massimo. La Juve ieri non trovava neanche soluzioni alternative, sembrava.
No. Non trova soluzioni alternative perché non c'è qualità in mezzo al campo, direttore. E la qualità è quella che ti fa far gioco. Se tu hai giocatori di qualità, trovano anche il passaggio, trovano gli inserimenti dei compagni, sanno tenere palla, hanno i tempi nei passaggi. Noi purtroppo in mezzo al campo tutto questo non ce lo abbiamo in questo momento.
Come avresti agito tu, mister? Cioè, hai visto la fotografia, senza fare nomi e cognomi, ma facciamole anche, non c'è niente di male. Io penso che Bentancur capisca ieri non abbia giocato una buona partita per nulla, ma non è l'unico. Ecco, a quel punto lì come si possono mischiare le carte? Cosa ti saresti inventato? Con la panchina che la Juve, ovviamente.
Ma io avrei giocato con tre giocatori nel mezzo, soprattutto, perché il folletto del Milan si metteva tra le linee ieri e ci ha creato dei problemi, mentre a noi mancava proprio il mediano basso davanti alla difesa. Noi giocando con due mediani spesso non riuscivamo a occupare bene gli spazi e loro ti hanno fregato lì in mezzo soprattutto.
Ecco, McKennie che tipo di giocatore è? E nella partita di ieri era così importante averlo? Oppure Arthur, Dybala ad un certo punto, molto prima di quando è stato inserito, l'ingresso, non dico di Bonucci in difesa, ma Ramsey, cioè la mezz'oretta di questi giocatori poteva essere utile? Il potenziale è quello?
Ma sicuramente, sai, è facile il giorno dopo parlare.
Vero, vero.
Siamo tutti bravi. Però un 4-3-3 con tre giocatori nel mezzo forse ti avrebbe dato più solidità in mezzo al campo. McKennie non ho ancora capito che ruolo abbia, ti dico la verità, gioca un po' dappertutto ma non sai bene, è bravo negli inserimenti, però non riesco veramente a capire dove metterlo.
È equilibrata questa squadra. Centro,
prego, io giocherei prego. Con Arthur Betancourt e Rabiot, con tre centrocampisti in mezzo, una punta centrale, due esterni alti. Giocherei un 4-3-3.
Senti, ne approfitto della
una
tua
che avrebbe equilibrio.
Della tua esperienza, visto che hai toccato il discorso equilibrio, come si è presentato il Milan a Torino? Ci fai la fotografia? In cosa è stato bravo Pioli?
Ma guarda, sono stati bravi secondo me nell'atteggiamento soprattutto. Hanno capito che se la Juve l'attacchi diventa una squadra
vulnerabile.
Sì, vulnerabile. E in effetti hanno avuto un bel atteggiamento, no? da squadra sbarazzina, senza timori, senza paura. Ripartivano con molta velocità e con buona qualità. Cosa che è mancata alla Juventus, tutto questo.
Ecco, per l'anno prossimo... No, una domanda. Tu hai vissuto mai in prima persona una squadra che ti rema contro? Cioè, no, guarda, Iacolino non se ne può più. Iacolino non mi fa mai giocare. Iacolino gioca solo col monotema.
Purtroppo l'ho vissuta anch'io. Mm. L'ho vissuta anch'io ad Alessandria nel mio secondo anno. Io il primo anno vinsi il campionato.
Ricordo qualche difficoltà in più, è vero.
Il secondo anno ero primo in classifica. La prima del girone di ritorno mi esonerarono perché ho avuto qualche problema con qualche giocatore.
Con qualche giocatore, di quelli di punta, cioè non attaccanti, che contano o quelli che dovrebbero dare di più?
Un certo Artico, per esempio.
Ho capito, nome e cognome.
Tanto per non fare dei nomi.
Tanto per non fare dei nomi, no? Però la schiettezza e la coerenza ti impongono anche questo. Mister, davvero grazie per questo tuo intervento e ci sentiremo ancora a fine campionato, così ci dici se dobbiamo cambiare allenatore o meno.
Più definitivo. Grazie Salvatore Iacolino per essere
stato
con noi.
Grazie a voi e forza Juve comunque.
Grazie mister, visto che è più semplice intervenire che parlarne solo di fronte a un caffè quando potremo tornarlo a prendere. Grazie.
Molto volentieri.
Alla prossima, grazie a Salvatore Iacolino.
Davvero tanta competenza in mister Iacolino che ci aiuta a capire quelle che sono le dinamiche anche dentro lo spogliatoio e ha fatto anche nomi e cognomi, ovviamente. Senza...
Anche perché non è che c'è un'accusa nei confronti
in classifica,
di nessuno.
A metà girone, dopo aver vinto l'anno prima, capisci che puoi avere gestioni dello spogliatoio non facili.
La sta accusando questa cosa secondo te Pirlo? A gente che gli rema contro?
Guarda, ti faccio un esempio. Io me ne vado via alle due. Me ne vado via perché non capisco la tua gestione dello studio radiofonico.
Va bene. Pirlo ha messo Dybala gli ultimi 10 minuti e già eravamo sotto di 2 gol. Ma come è possibile? Io non capisco, compriamo Cristiano Ronaldo e assumiamo un mister che non ha neanche allenato i pulcini. È come comprare una Ferrari e prendere uno che sa appena guidare. Mario da Varese, buongiorno. Pirlo dice che pensava di avere un'altra squadra. Dice che in testa aveva un altro gioco. Bene, ha capito tutto per cambiare nulla. 100% responsabilità di Pirlo per i pessimi risultati e le figuracce. Saluti Cristian. La cura per questa Juve? Piazza pulita, dirigenza compresa. Daniele... La cosa più fastidiosa non è un'esperienza di Pirlo che si può mettere in conto, ma è la testardaggine di Pirlo a voler fare per forza un gioco che non porta da nessuna parte. Il continuo cambio di formazione e i continui esperimenti. Gerardo da Salerno.
Allora, ti lascio con questi 1000 messaggi che devi
ancora
devi leggere. No, ti lascio leggendo una notizia, però attenzione, perché quando ti vedono traballare non arrivano gli amici, normalmente. Allora, Tutto Sport ci conferma Juventus avanti con Pirlo, non ci sono segnali di esonero, diciamo che ci sono e vengono tenuti ancora quieti, ma la notizia che vi volevo dare, come vedete, facendo riferimento a quello che potrebbe anche capitare, Gravina, Juve fuori dal campionato se resta in Superlega. Ti stanno mettendo spalle al muro per prendere anche qui una decisione forte, rinunciare totalmente, declinare... con un accordo scritto di prendere le distanze dalla Superlega, se al momento dell'iscrizione alla nuova stagione di Serie A, dice il presidente federale, non si sarà ritirata, sarebbe esclusa. Quindi parliamo di sanzione pesante nei confronti della Juventus, che non aiuta in questo momento a prendere qualsiasi altro tipo di decisione. Allora, evitiamo di fare battaglie inutili, no? Mettiamo da parte un po' la presunzione, lo dico perché tutti noi uomini, umani, siamo anche presuntuosi in certi momenti, ci siamo resi conto che la Superlega è un qualcosa che dovrà concretizzarsi, ma non nelle forme e nei tempi in cui è stato presentato. Io lo dico così. Se al momento dell'iscrizione al nuovo campionato pesante anche l'UEFA, cioè la Lega Calcio, oltre all'UEFA, la Juventus dovesse ancora essere nella Super League, sarebbe esclusa. Lo ha affermato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, e quindi abbiamo già pronto quello che ci dirà domani il nostro Andrea Brosco.
E dunque, nel suo editoriale, ripartiremo con l'occhio attento di Malumpa Zincato. Avremo tante dissertazioni da fare anche su questo tema in sua compagnia. Adesso lascio che Antonio vada a piangere sotto la pioggia.
Sì, un'ultimissima: Paolino piange sotto la pioggia. E vi dico anche il motivo, non lo nego. Accompagno la mia mamma al vaccino, come vaccino dovrebbe fare ogni cittadino. Ma l'accompagno perché è meglio, se no si perde sotto la pioggia. Non so dove la ritrovo.
Tempo, sì,
poi dopo la sconfitta della Juve, mi sembra dove. Fammi pagare un caffè dalla mamma.
Quantomeno. Allora, io ti saluto.
Mi raccomando.
Torna domani, mi raccomando.
Niente sigla te, niente sigla e cose di Chiara. No. Oggi non è il caso. Scrivete, e io ringrazio i tanti sostenitori di Radio Bianconera, perché ricordo, la nostra mission è questa. Nel bene e nel male, restare vicino sempre e comunque fino alla fine alla nostra Juventus, con rispetto. Parlando anche del direttore che va via, parlando di Chiara che resta, parlando del presidente, del direttore, di Pirlo, di chiunque. Si possono dire le stesse cose con civiltà e con sportività.
E allora,
a domani.
Noi con te ci risentiamo
stasera.
Domani.
È vero, stasera la Juve del lunedì.
Noi tra qualche minuto insieme a Malumpa Zincato per continuare.
Non si può più dire, lo sai?
Perché ti porti, sì, riporta Zang.
Sì.
Mi sto zanghizzando, sì, per continuare.
Ti porta a Condo.
A parlare della Juve. A tra pochissimo.
Ciao!
Cose di calcio. (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14:07, buon pomeriggio, ben ritrovati di nuovo da parte di Chiara Papanicolaou, non sola comunque durante quest'ultimo, questa seconda ora di Cose di Calcio, per incombenze familiari. Come avete sentito, abbiamo dovuto salutare Antonio, che tornerà questa sera, ve lo ricordo, alle 21 nella Juve del lunedì, ma a tenermi compagnia durante quest'ora ci sarà con me, anzi c'è già con me, Malumpa Zincato, il nostro direttore sportivo. Ciao Malu, benvenuto, grazie intanto.
Buon pomeriggio a Chiara, buon pomeriggio a tutti.
Ti lascio immaginare che oggi è una giornata bollente per noi qui in redazione, in radio e soprattutto per i nostri ascoltatori. Allora, sfruttiamo il tuo occhio, consentimi il termine, sfruttare il tuo occhio da addetto ai lavori, che riesce magari a guardare con meno condizionamento emotivo la situazione. Quanto è grave, meno grave, dimmelo tu, la situazione della Juventus nel suo complesso a livello dirigenziale, allenatore, squadra, rosa, da 1 a 10 all'indomani di questa scottante sconfitta contro il Milan?
Ma guarda, sicuramente la sconfitta è inaspettata per le proporzioni, perché perdere 3-0 in casa con un Milan che storicamente non aveva mai vinto allo Stadium, però la squadra di Pioli, con Pioli in testa, ha fatto un'ottima partita. Anche i cambi sono stati cambi azzeccati, non ha sbagliato nulla, però la Juventus praticamente, a parte sporadichi momenti, non è entrata assolutamente in campo, e questo non è ammissibile in una partita in cui ti giochi veramente tutto, che tutto vuol dire la Champions League. Perché se a un tifoso juventino si diceva che a maggio, in questo momento, finisse oggi il campionato, saresti fuori dalla Champions League, non ci avrebbe creduto nemmeno per scherzo. Invece è una cruda realtà, ma ha tutte le carte in regola per entrare in Champions League, il concorso di colpa è generale, perché quando le cose non vanno bene è colpa della società, colpa dello staff tecnico e dei giocatori. Non c'è mai una colpa più degli altri. Ognuno, quando le cose non vanno bene, per quello che gli compete, deve assumersi la sua fetta di responsabilità. Detto questo, quando stamattina mi sono svegliato e leggevo informazioni che Pirlo avrebbe rischiato di non essere più l'allenatore nemmeno a partita di Sassuolo, un cuor mio, dicevo, lo vedo un po' difficile, perché non è proprio nel modus operandi della Juventus, perché comunque sia si cerca sempre di portare al termine la stagione con l'allenatore che si ha, e di conseguenza, anche secondo me, cambiare quando mancano poche partite. La Juventus ha un gruppo di campioni, non è che c'è un gruppo di ragazzi debuttanti, di conseguenza sono giocatori che devono capire loro stessi che così non sta andando bene, che per andare in Champions League devono veramente giocare da Juve, perché altrimenti rischiano di starne fuori.
Quante, secondo te, allora, la matematica non condanna nessuno in questo momento, né la Juve, né il Milan, il Napoli, l'Atalanta, perché c'è veramente una manciata di punti tra la seconda e la quinta, quindi i giochi sono ancora, dal punto di vista della matematica, aperti. Ma quanto ritieni, magari andiamo anche a vedere le partite delle singole squadre. Allora, la Juventus deve ancora affrontare il Sassuolo, il Bologna e l'Inter, mentre il Napoli, che è quarto in classifica con 70 punti in questo momento, deve affrontare, sto cercando adesso il calendario, Udinese, Fiorentina e Verona. Ecco, questa è tra quarta e quinta posizione. Quanto c'è di concreto, di possibile, secondo te, che la Juventus acceda alla Champions League?
La Juventus ha la forza, non è che si può discutere questo, di poter guadagnare la posizione della Champions League. Paradossalmente ho sentito un mio amico Granata e ha detto questa settimana, per la prima volta dopo tantissimi anni, i tifosi della Juventus dovranno anche guardare cosa fanno i loro cugini del Torino, perché comunque la partita Torino-Milan interessa tantissimo la Juve, anche se la Juventus deve andare a vincere contro un Sassuolo lanciatissimo, un Sassuolo che si sta giocando il posto nella neonata Confederations League, e di conseguenza non sarà assolutamente facile, ma dovrà dare anche un occhio di riguardo a quello che succederà a Torino, perché anche Torino-Milan è una partita fondamentale sia per la salvezza del Granata, ma anche per il Milan, per dare proseguio alla vittoria di ieri sera per la Champions League. Ma è una partita che interessa la Juve, indubbiamente. Se i cugini Granata riuscissero a fermare il Milan e la Juventus dovesse vincere a Sassuolo, a quel punto, diciamo, sarebbe una settimana favorevole ai bianconeri. Ma bisogna pensare a se stessi, non quello che fanno gli altri.
Certo. Senti, io leggo anche i messaggi che scrivono i nostri ascoltatori, alcuni si rivolgeranno anche a te, appunto. Vi ricordo, Malun Pasincato, direttore sportivo, esperto di mercato, ma lo conoscete anche meglio di noi dopo 2 anni di Radio Bianconera, quindi in quest'ora potete approfittare della sua presenza anche per curiosità circa quelli che possono essere i movimenti di calciomercato. Buongiorno, ma come si fa a sperare ancora nella Champions? Al Milan e all'Atalanta bastano 6 punti, il Napoli affronterà 3 squadre ormai salve, quindi farà 9 punti. Noi abbiamo dei giocatori che non hanno ancora capito che per vincere bisogna tirare in porta, e sabato arriva l'Inter e vorrà darci il colpo di grazia. Sono troppo avvilito, ho sentito adesso che è arrivato l'ultimatum, o fuori dalla Superlega o fuori dal campionato. Ecco, analizzeremo anche questo dato con te. Logicamente fuori dalla Superlega, assemblare una squadra di gente tosta, richiamare Allegri e tornare a dominare per i prossimi 5 anni. Michele da Senigallia, che ha sollevato, ha messo insieme, ha fatto un minestrone di tanti argomenti. Malù, leggiamo proprio dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Gravina: Juve fuori dal campionato se resta in Superlega. Il presidente federale: se al momento dell'iscrizione alla nuova stagione di Serie A non si sarà ritirata, sarebbe esclusa. Un altro...
Sì, sicuramente tante gatte da pelare in questo momento, sia in campo che fuori per la Juventus. È un'annata particolare e di conseguenza i problemi sono tanti. Per quello che dice l'ascoltatore, dice una cosa che sulla carta può essere anche vera, ma poi abbiamo visto che il campionato nessuno ti regala niente, anche una squadra che può sembrare che non ha nulla da chiedere, ha l'orgoglio da difendere, ha la propria maglia da onorare. Dunque Non esistono partite facili, non esistono partite scontate. Dunque, sia l'Atalanta che il Napoli, che lo stesso Milan devono conquistare matematicamente la qualificazione in Champions. Certo che la sconfitta di ieri ha complicato tantissimo i piani dei bianconeri, che non sono più padroni del loro destino, perché, come detto, finisse oggi il campionato sarebbero fuori dalla Champions e dunque devono sperare nei disgrazi altrui. Sicuramente.
Cerchiamo di ripristinare il collegamento con il nostro Malù, al quale
eccoti,
no, ti abbiamo un attimo perso in video. Ok, ti abbiamo ritrovato, prego, prosegui pure Malù.
No, stavo dicendo che quando non sei più padrone del tuo destino, la situazione non dipende solo da te, è normale che devi gioco forza, fare bene te e guardare quello che succede negli altri campi. Però se qualcuno è rassegnato perché le altre squadre hanno dei calendari facili, i calendari facili non ce ne sono.
Senti Malù, allora la Juventus, un allenatore per l'anno prossimo c'è ed è Andrea Pirlo, e lo diciamo noi, l'hai ricordato anche tu negli ultimi collegamenti, ma addirittura oggi c'è stato un summit che ha fatto un po' tremare le mura della Continassa, il rischio che ci fosse un esonero di Andrea Pirlo, ritieni che sia anche con un accesso e una qualificazione in Champions League a questo punto la possibilità che Pirlo sia confermato e che sia ancora l'allenatore dell'anno prossimo della Juventus? Diversamente, ma qualora non si qualificasse in Champions, quale allenatore verrebbe ad allenare una Juventus in Europa League, che magari poi neanche la disputerebbe se non uscisse dalla Superlega? Qui in tanti fanno il nome di Allegri, ti faccio un esempio. Allegri arriverebbe, verrebbe? Secondo te?
Ma guarda, è normale che un tifoso, quando è disperato, tra virgolette, si aggrappa al passato, si aggrappa all'ultimo allenatore che gli ha fatto vivere momenti importanti. Dunque, l'allenatore che ti ha fatto vincere 5 scudetti, c'è un certo tipo di attaccamento verso di lui, 2 finali di Champions League. Detto questo, la Juventus, anche quando era sceso in Serie B, c'era la coda di allenatori che volevano allenarla. La Juventus, come il Milan e l'Inter, fanno parte del blasone, le squadre più importanti del nostro paese, e dunque hanno sempre un richiamo. Dunque un allenatore mai direbbe no alla Juventus in qualsiasi categoria. Dunque è normale che, mancando il palcoscenico top, dove comunque la Juventus deve parteciparvi sempre, può essere tra virgolette un handicap, ma penso di no, perché anche lo stesso Zidane, che secondo me anche lui, con l'eliminazione in Champions e con la Liga, che anche ieri nella partita contro il Siviglia, ecco, prendiamo l'esempio di ieri, il Siviglia era già qualificato per il quarto posto della Champions League, andava a Madrid contro un Madrid che doveva sfruttare il pareggio tra Atletico Madrid e Barcellona, tutti convinti che avrebbe vinto facilmente, invece ha pareggiato all'ultimo minuto. Questo è l'esempio per dire che partite scontate e uno già si a testa, 3 punti sulla carta, assolutamente non esistono. E dunque Zidane può essere una suggestione importante, e non ha mai nascosto lui che i suoi sogni sono l'allenatore, di allenare la Juve, la nazionale francese. La nazionale francese in questo momento è occupata da Deschamps, che ha il contratto fin dopo il Mondiale del Qatar, e di conseguenza la Juventus in questo momento, visto le difficoltà, potrebbe essere un'opportunità. E penso che anche in Europa League penso che Zidane accetterebbe, perché è molto legata alla Juve, e comunque prendere una squadra in un'annata storta ha anche dei lati positivi, puoi solo fare meglio, puoi solo ricreare l'ambiente, e lui al physique du rôle per creare questa situazione qua.
Intanto chiedo a Davide regia se ci mettiamo in collegamento con Luca Cavallero per il nostro appuntamento qui con Tinassa, per gli aggiornamenti in casa Juventus, che saranno caldi sicuramente in una giornata come quella di oggi, fredda e uggiosa per quel che riguarda il meteo, ma calda sicuramente negli umori dentro le mura della Continassa. Maurizio da Torino scrive: se in una macchina togli il filtro dell'aria, tutte le schifezze entrano nel motore, la macchina si ferma. Il centrocampo nel calcio è così, e questo centrocampo non filtra proprio nulla. Il brutto è che ieri e in altre occasioni si impegnavano anche, ma senza costrutto. Dopo che vai a vuoto per un po' ti scoraggi anche. Oltretutto lì in mezzo non sono neanche campioni, per cui i risultati sono quello che sono. C'è stato secondo te qualche anche errore come schieramento in campo da parte della Juventus? Qualche confronto tra Juve e Milan anche nel centrocampo, Malù?
Ma ieri il centrocampo del Milan ha dominato sia in forza che in tecnica, perché forza con che sì, tecnica con Benasser, con Çalhanoğlu, dunque veramente il confronto è stato vinto sotto tutti e due i punti di vista dal Milan. Il centrocampo della Juve, lo diciamo fin dall'inizio, purtroppo non si è dimostrato all'altezza. E dico purtroppo perché mi metto nei panni del collega Paratici: quando tu prendi Rabiot, quando prendi Ramsey e quando vuoi dare fiducia a Bentancur, perché ricordiamoci che Bentancur, quando a un certo punto con Allegri era diventato veramente un perno indiscutibile della squadra, poi ha avuto un'involuzione dall'anno scorso a quest'anno e di conseguenza poi ti trovi che il centrocampo ha questo tipo di situazione. Però ripeto, sono convinto che il mercato nuovo col nuovo allenatore portare anche campioni, perché comunque sì che uno dirà l'Europa League attira Pogba, l'Europa League attira N'Golo Kanté, l'Europa League attira Locatelli. Io dico di sì, perché il fascino della Juve che deve ripartire ha diciamo una forza particolare, dunque che non tutte le squadre hanno, e penso che potrebbero essere situazioni positive. E soprattutto Zidane, io insisto su questo nome, dovesse arrivare, potrebbe portarsi qualche giocatore anche da Madrid, cioè è tutto in divenire. Certo che ci vorrà un condottiero preparato, un condottiero diciamo che metterà d'accordo tutti, e penso che Zidane, Allegri, i nomi diciamo più gettonati in queste ultime ore, metterebbero d'accordo tutti.
Qui continua questo appuntamento con Luca Cavallero per avere appunto gli aggiornamenti in casa Juventus da questa mattina. Che cosa è successo, che cosa sta succedendo? Ciao Luca, benvenuto.
Innanzitutto buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a Malù, buon pomeriggio di nuovo a tutti quanti i nostri ascoltatori. Che cosa è successo sostanzialmente? I movimenti sono stati consistenti, notizia della tarda mattinata era di questo vertice, di questo summit che c'è stato concretamente con l'allenatore, con il suo staff, con gli stati generali della dirigenza. Si è deciso di andare avanti più per inerzia, magari utilizzo un termine forte, però non c'era altra scelta. Mancano 3 partite più la finale di Coppa Italia, cambiare adesso è stata concepita come una scelta tardiva. Sto semplificando, però è eccessivamente tardiva, c'è anche un senso di consapevolezza che forse se cambio doveva essere, cambio doveva avvenire prima. Ci sono state 2 occasioni spartiacque, entrambe nel mese di marzo, dopo l'eliminazione contro il Porto in Champions. In quella situazione specifica lì si è deciso di andare avanti perché si era convinti che comunque la Juventus potesse conseguire l'obiettivo dello scudetto, perché il 9 di marzo la Juventus aritmeticamente era ancora in corsa. Poi c'è stata la debacle contro il Benevento e forse lì non si è avuto il coraggio di cambiare in corsa, quando poi l'obiettivo è virato dallo scudetto alla Champions. La squadra si è allenata, gruppo al completo. Frabotta soffre di pubalgia, lo aveva anche specificato Pirlo nel mese di febbraio, ha questo problema, quindi è sempre complicato andarne a decifrare le condizioni gradualmente. Molti giocatori hanno smesso a causa della pubalgia, uno su tutti un ex Juventus, Federico Balzaretti, è un problema che lo condiziona, quindi lui si è allenato a parte per una spezzone d'allenamento, poi si è aggregato alla squadra, squadra che ha lavorato molto intensamente, seduta di scala e poi subito preparazione tattica, perché il match col Sassuolo che avrà luogo tra 48 ore, tra l'altro la prima della doppia trasferta a Reggio Emilia della Juventus, perché si andrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo dopodomani e poi anche tra una settimana per la finale di Coppa Italia, pertanto sono 2 sfide importanti, quella che avrà luogo tra 2 giorni e un match point, di fatto sono molto molto limitate le possibilità che la Juventus possa qualificarsi in Champions, però l'aritmetica ancora non condanna la Juve, certo è che quel gol di Tomori ti porta anche lo scontro diretto a sfavore, quindi neanche quella è una combinazione che ti va ad avvantaggiare, però finché c'è l'aritmetica la Juventus deve provarci con tutte quante le sue forze, con tutte quante le sue convinzioni. Non bisogna farne una questione di merito, perché se ne facciamo una questione di merito Atalanta, Milan e Napoli meritano di più della Juventus di andare in Champions, bisogna farne una questione di sostanza. La Juventus deve ipotecare questo obiettivo, un obiettivo, torno a ripetere, che è cambiato in corso, perché è una questione poi pratica, è una questione in primis economica, oltre che di blasone, di dignità, di tutti gli aspetti che possono riguardare la parte sportiva di campo, è in primis una questione economica. Non andare in Champions comporterebbe una perdita non indifferente da un punto di vista dei ricavi televisivi e non solo, anche sponsorizzazioni, poi anche i pagamenti di certi stipendi, basti pensare a quell'esodo di Cristiano Ronaldo, tanto per intenderci, la cui situazione è ancora in stand-by, la cui situazione è ancora ancora in stand-by, un Ronaldo che è andato dritto negli spogliatoi, e anche questo è un tema sul quale bisogna indagare, però tornando al discorso iniziale, è un obiettivo necessario.
Ecco, sì, scusami Luca, ne approfitto, visto che hai fatto il nome di Cristiano Ronaldo, un'eventuale mancata qualificazione per la Champions League l'anno prossimo, ma lui secondo te allontanerebbe in maniera definitiva Ronaldo dalla Juventus?
Sì, potrebbe essere una possibilità, ripeto, sempre che arriva in panchina. Dovesse arrivare Zidane, secondo me avrebbe la forza anche di trattenerlo. Non dovesse arrivare Zidane, potrebbe sì essere veramente conclusa la sua era in bianconero, perché comunque un giocatore che vuole solo sentire la musica della Champions League, l'Europa League non ci ha mai giocato, e in conseguenza, visto che sta andando a fine carriera, vorrebbe continuare a giocare nella massima competizione europea. Dunque è una possibilità molto molto concreta che possa andare così.
Luca, hai detto Milan, Atalanta e no, Milan, Napoli, Atalanta, che secondo te meriterebbero, da un punto di vista delle prestazioni, della qualità delle prestazioni rese durante quest'anno, di andare in Champions League più della Juventus, giusto?
Sì, okay. Sì, sicuramente sì, ma da un punto di vista della continuità dei risultati, basti vedere, faccio l'esempio emblematico dell'Atalanta, che sarà l'avversaria della Juventus nella finale di Coppa Italia. Da un punto di vista dell'organico, l'Atalanta non ha un organico, una rosa più competitiva rispetto a quella della Juventus, questo è innegabile, però i gol segnati parlano chiaro, l'Atalanta ha segnato 15 gol in più della Juventus, è una squadra con un'identità di gioco ben precisa, da un punto di vista della continuità dei risultati ha sempre risposto presente, e secondo me c'è una data emblematica da prendere in esame, il 19 d'aprile, lo scontro Champions, uno spartiacque decisivo, il primo rispetto poi al confronto con il Milan di ieri, il primo, quello al Gavi Stadium, vinto dall'Atalanta in maniera sporca, in maniera non irreprensibile, forse è stata la peggiore Atalanta della stagione, eppure in quella circostanza l'Atalanta ha vinto, quindi anche da un punto di vista degli scontri diretti, le competitor della Juventus hanno qualcosa in più da un punto di vista proprio della caratura nel calarsi in certe partite. Il Napoli ha perso lo scontro diretto all'Allianz Stadium, è vero, però il Napoli è caratterizzato da un contesto ambientale diverso, il Napoli ha fatto anche una scelta diversa da un punto di vista della strategia. Che cosa ha fatto il Napoli? Da un punto di vista comunicativo non ha più fatto rilasciare dichiarazioni a Gattuso né nel pre né nel post, per evitare che lo scollamento rispetto alla dirigenza si accentuasse. Risultato, il Napoli dallo scontro diretto dell'Allianz Stadium in poi ha di fatto sempre vinto, ed è un Napoli che comunque sta alle calcagne di tutte quante le altre competitor, e sarà molto dura per la Juventus, però finché c'è l'aritmetica la Juventus ci deve provare. Aggiungo al discorso precedente che secondo me anche in caso di qualificazione in Champions per il rotolo della cuffia, il tema Cristiano Ronaldo permanenza sarà oggetto di disamina indubbiamente.
Luca, non so se vuoi approfittare in un minuto per fare qualche domanda, se hai piacere, a Malù, e poi ti saluto.
Vado dritto al dunque con il direttore, voglio chiedergli se un ricambio generazionale può essere attuato anche in una fase come questa, in cui di fatto devi badare allo stretto necessario, in cui di fatto devi pensare all'obiettivo minimo, la qualificazione in Champions, e al contempo hai un parco giocatori da cambiare, perché la Juventus nolente o dolente deve cambiare almeno 5-6 giocatori, questo è innegabile.
Malù, in un minuto.
Sì, sono d'accordo, ho detto prima, bisogna cambiare pedina a centrocampo, bisogna capire quello che succederà in difesa, se Chiellini continua o meno, dunque bisogna prendere un difensore centrale top, bisogna capire in attacco se rimane Cristiano Ronaldo, se no bisogna rifare il macchiaggio all'attacco. Sono d'accordo, assolutamente si può fare andando a prendere giocatori che hanno già una qualità elevata, un'età giovane, per poter aprire un ciclo.
Perfetto, grazie Luca Cavallero, gli aggiornamenti.
Grazie a voi, buon proseguimento.
In cui continassa tutti i giorni durante Cose di Calcio, Luca Cavallero, che vi ricordo ascoltate tutti i giorni su Radio Bianconera, in Up and Down, in compagnia di Giulia Borletto, dalle 12 alle 13, da lunedì al venerdì. Mettiamo in chiaro le cose, l'esonero di Pirlo è il desiderio più grande, ci mancherebbe, però l'ennesimo esempio della non tempestività nel prendere le decisioni. I segnali ci sono da agosto, inutile, a 3 giornate dalla fine, scrive Gianni da Sassari, per niente d'accordo, dobbiamo tornare con i piedi per terra, la Juve in Europa League vuol dire ridimensionamento ed un paio di anni se ci fanno giocare di mucche magre, scrive Stefano. Allora il numero è sempre il nostro, 340-5425-324, continuate a scriverci, a rispondere anche al nostro sondaggio di oggi, ovvero qual è la cura per questa Juventus a partire da oggi, a partire da fra 2 settimane, che cura deve essere. Continuate a scriverci, nell'ultima mezz'ora continuerò ad essere in compagnia di Malumpa Zincato, ci sarà anche Domenico Marocchino. Io nel frattempo ringrazio e saluto il pubblico che ci sta seguendo sul canale 68 Boom Channel. Se possedete una Smart TV di ultima generazione, schiacciate il tasto rosso del vostro telecomando e proseguite nella visione qui su Boom Channel. Se no, vi aspettiamo su radiobianconera.com e sulla nostra applicazione. A tra pochissimo.
Cose di calcio.
Sono le 14:33, ultima parte di questa puntata di Cose di Calcio, in compagnia di Chiara Papanicolaou e Malumpa Zincato, in sostituzione. Attenzione, ma lo stai sostituendo il direttore Antonio Paolino. Sei consapevole dell'importanza del ruolo quest'oggi?
Il direttore è insostituibile, però essendo gemelli diversi, essendo che siamo una coppia radiofonica da oltre un ventennio, dunque non c'è nessun problema.
Siete intercambiabili. Vinicio da Lucca scrive e ti chiede: secondo me, a meno che Allegri non venga anche senza Champions, io piuttosto che mettere un altro allenatore a libro paga richiamerei Sarri e gli farei una squadra secondo le sue esigenze, chiaramente senza grossi nomi, ma giocatori funzionali al suo gioco, puntando solo ed unicamente al campionato, come ha fatto l'Inter. Cosa ne pensi, Malù?
Ma guarda, lì non so come è finito il rapporto, perché sì che anche quando un allenatore a libro paga puoi richiamarlo in ogni momento, però non so come è finito il rapporto tra lui e la società, penso non bene, e di conseguenza, però lui sembrava destinato alla Roma. Poi abbiamo visto la Roma col colpo ad effetto di Mourinho ha fatto saltare il banco, ha cambiato le carte in tavola, e dunque può essere giusto perché è sotto contratto, ma non penso. Io ripeto, la Juventus se cambia va su un allenatore top, un allenatore che fin dal primo giorno dovrà dettare la linea della rinascita o comunque di un campionato diverso. Però io voglio anche dire una cosa ai tanti tifosi juventini: una squadra che per 9 anni di seguito vince lo scudetto, comunque ha fatto 2 finali Champions League neanche tanti anni fa, ci sta un anno in cui le cose non vanno bene, uno non deve dimenticare tutto il bello, e oggi assolutamente essere non contenti ci sta, però neanche esagerare, le squadre che non vincono quasi mai, e cosa devono fare? Cioè, ci vuole anche un buon senso nel dire non siamo contenti di quello che sta succedendo, speriamo cambi in fretta, ma grazie anche per i 9 anni in cui si è vinto lo scudetto consecutivamente. Bisogna in questi momenti, secondo me, essere anche un po' più ragionevoli e capire che un anno ci sta storto nel calcio.
Ecco, come stanno vivendo secondo te i tifosi del Liverpool quest'annata non brillante, no? Per il Liverpool che ha vinto il campionato l'anno scorso e addirittura la Champions League 2 anni fa, Liverpool, perché io cerco di fare qualche, anche trovare qualche termine di paragone, quasi a voler consolare, confortare in qualche modo i nostri ascoltatori, i tifosi, il mal comune mezzo gaudio, no? Liverpool che vedo in questo momento sesto in classifica con 57 punti, lotta per il quinto posto praticamente. Secondo te lo stanno vivendo con lo stesso spirito i tifosi del Liverpool? Come la possiamo leggere un'annata così negativa rispetto alle due precedenti del Liverpool?
Guarda, assolutamente no, per cultura, per visione la tifoseria delle squadre inglesi indipendentemente dal risultato sostiene la squadra. Certo non saranno contenti, però una squadra che ti ha fatto passare momenti belli, hai fatto la finale nel 2018, anche se l'hai perso, no, nel 2018 hai fatto la finale, l'hai perso, ma hai fatto la finale di Champions League. Nel 19 l'hai vinta, hai vinto uno scudetto, hai vinto la Premier League dopo 30 anni, alla fine un anno così secondo me passa quasi come un fatto fisiologico che ci può stare, dunque nessuno è contento quando la squadra va bene, però non c'è secondo me quell'astio, quell'accanimento un po' che c'è oggi nel criticare la Juve, va benissimo, però non bisogna dimenticare che questa società, gli stessi dirigenti, quasi stessi dirigenti, diciamo quando c'era ancora anche Marotta, hanno vinto e di conseguenza, ripeto, non voglio difendere la categoria, ma ci sta che un'annata vada male per tutti, ivi compresi i dirigenti.
Ancora i vostri messaggi. A Pirlo non do nessuna colpa, la colpa la do alla società che l'ha messo lì. Spero il prossimo anno ci sia una rivoluzione, ma dubito che ci sia con il fallimento in Champions. Nessuno verrà alla Juventus e saremo costretti a vendere i top. Mi sa che 2 o 3 anni di buio ci aspettano. Achille da Napoli. E tra l'altro mi ricollego a un altro ascoltatore, adesso dovrei riprendere il messaggio, ma essenzialmente ti diceva: ma Lu, ma con quali soldi però, se non si accede in Champions League, potrebbero venire i Kanté, i Pogba, e qui hai fatto i nomi, potrebbero essere allettati da un'idea, da una progettualità nuova. Ci vogliono anche i soldi, quindi chiede questo. E poi ti aggiungo, c'è il rischio che magari dei top possano essere venduti, svenduti per l'anno prossimo? De Ligt è il primo nome che fa preoccupare, se non si entrasse in Champions League.
Guarda, quando si parla della Juve in questi termini non bisogna mai dimenticare che la Juventus è una delle proprietà più antiche e più solide del mondo. La cassaforte Exor, certo, butta i soldi, ma se dovesse ripianare, dovesse ripartire con un progetto dove servirà l'immissione di denaro fresco, non si tirerebbe indietro. Dunque non bisogna sempre far passare la Juventus come una società povera, una società che non ha i mezzi per mettere su un progetto. Bisogna capire quello che decideranno in famiglia, per capire come fare per rilanciare dopo un anno che è andato male, anche perché negli anni in cui tu hai fatto la Champions League, tu hai comunque avuto dei guadagni. Certo, c'è il periodo post-Covid che in qualche modo ha cambiato tutto. Ci sta che bisogna ridimensionare, ma non per questo bisogna sbaraccare tutto, e alla Juventus non può venire nessuno. È capitato anche di altre top squadre di giocare l'Europa League e i big sono rimasti. Il Manchester United è capitato negli ultimi anni che ha fatto molto l'Europa League, ma i suoi big rimanevano tranquillamente. Non è che per forza, quando tu dici faccio l'Europa League, vanno via tutti. Qualcosa va cambiato, perché va cambiato indipendentemente da quello che fai, perché qualcosa non ha funzionato, il centrocampo va rinforzato e lì devi cambiarlo. Champions League o Europa League lo devi cambiare.
Ci scrive Michele da Senigallia, buongiorno. Il signor Ronaldo ieri ha guadagnato quasi 85.000 euro, la stessa cifra l'ha guadagnata anche domenica scorsa, tutte le domeniche, anche tutti i giorni dell'anno. Chi guadagna certe cifre non può permettersi di passeggiare per il campo come ha fatto lui negli ultimi 2 mesi, e trovo assurdo che non possa essere sostituito. Come leggi, come interpreti? Beh, un Ronaldo che ha salvato di fatto la partita contro l'Udinese praticamente una manciata di giorni fa, partite in chiaro, un Ronaldo in chiaroscuro negli ultimi 2 mesi anche per quel che riguarda lui, o no? Malù, però ha bisogno di una squadra che lo supporti. Cioè, da una parte ci si aspetta sempre tanto dal campione, ma il campione non può fare tutto da solo. Troviamo la giusta lettura, la giusta interpretazione di questo campione sul campo della Juve?
Guarda, è semplice, la lettura è questa: se a volte non ti bastano anche Ronaldo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché ieri sì che lui è stato sottotono, ma sottotono era tutta la squadra, perché è normale che poi la gente vede lui come capo espiatorio per quello che guadagna, ma lui guadagna quello perché è Ronaldo. Dunque non è che tutti i giocatori guadagnano così. Messi guadagna quello perché Messi. Ci sono dei giocatori over the top che per status, per quello che hanno dimostrato nella loro carriera e per quello che hanno sempre fatto, guadagnano queste cifre, ma non è che loro assolutamente non devono avvalersi della squadra. Se la squadra non gira, se la squadra non gioca, anche lo stesso Messi sta facendo fatica, e non è che è diventato un giocatore che non sa giocare a calcio. Il problema è che anche il contesto della squadra deve darti una mano. Lui, quando ha potuto, è capitato tante volte, ha tolto le castagne dal fuoco, e praticamente quello che è successo ieri poteva succedere una settimana fa a Udine. Lui è stato lui che ha rimandato con questa doppietta, diciamo, questa agonia in questo momento della Juventus. E dunque ieri non c'è riuscito, come non c'è riuscito nessuno, ma non è solamente colpa sua. Sì, è partecipe, è un concorso di colpa. Lui è il giocatore più importante, il giocatore è quello che si cerca sempre di capire se può aiutare la squadra a uscire da momenti difficili, ma da solo anche lui può fare poco.
Allora, tra qualche minuto ci raggiungerà al telefono anche Domenico Marocchino, e anche con lui avremo l'opportunità di analizzare la partita di ieri. Intanto i vostri messaggi. La cura, ci vuole un ricostruttore. Mi spiace ammetterlo, ci serve nuovamente Conte. Del resto l'hanno ingaggiato, l'ho ingaggiato l'Inter, non possiamo ingaggiarlo nuovamente noi. E poi Marotta, questa secondo me è la medicina. A seguire tutto il resto, Sebastiano da Sassari, un Conte, un Inter che avrà tutte le migliori intenzioni di bastonare la Juve se sarà possibile, se ne avrà la possibilità. Ma non è il primo che lo scrive di oggi, eh? È già non tanti, ma qualcuno lo ripropone, Conte sulla panchina della Juve. È una bella illusione per qualcuno, è bella per qualcuno, brutta per qualcun altro. Malù, tu la vedresti mai una situazione del genere?
Guarda, nel calcio non si può mai sapere, di tutto. Dunque mai dire mai, non penso che questo momento conta, anche i momenti, dunque non penso che in questo momento ha vinto lo scudetto con l'Inter, penso vorrà aprire un ciclo con l'Inter se la società in cui è glielo permetterà, dunque non penso. Quello che posso dire è che la Juventus contro l'Inter dovrà sudarsi la vittoria, perché anche se l'Inter ha vinto lo scudetto non sarà un Inter affatto, non sarà affatto un Inter che verrà a Torino a fare una gita di piacere, ma verrà a cercare di cercare eventualmente di estromettere proprio definitivamente la Juventus dalla Champions. Quando sono due squadre così la rivalità è tanta, anche in una partita estiva, figuriamoci se c'è la possibilità di estromettere la tua rivale dalla Champions League. Dunque sarebbe una doppia soddisfazione per il mondo nerazzurro, vincere lo scudetto dopo 9 anni e addirittura essere la squadra che matematicamente ti estromette dalla Champions. Dunque bisogna aspettarsi di tutto.
Allora diamo il benvenuto a Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Ciao, devo tirarvi sul morale?
Sì, guarda, secondo me in modo particolare a tutti i tifosi, i nostri ascoltatori.
Giornata di pioggia qua a Torino.
Guarda, che si sposa magnificamente secondo me con l'umore dei tifosi juventini. Senti, con quale pensiero te l'abbiamo chiesto anche la volta scorsa, con quale pensiero ti sei svegliato questa mattina a seguito? Tra l'altro in mia compagnia, te l'ho annunciato, c'è Malun Pasincato, il direttore sportivo, stiamo analizzando
con lui. Ciao
Domenico.
Ciao, un abbraccio. E come mi sono alzato? Ma io un po', non dico che mi aspettavo un 3-0 a Torino da parte del Milan, però diciamo che dei piccoli avvertimenti quest'anno ci sono, piccoli medi avvertimenti quest'anno ci sono già stati, ma anche poi nella natura che non ci siano sempre gli stessi vertici, però dispiacerebbe non entrare nel quartetto che fa la Champions League. Anche dal punto di vista economico sarebbe una bella
batosta,
disfatta. Una bella battuta d'arresto, ecco, insomma, quindi speriamo.
Ecco Domenico, ma tu sei sempre stato tra i primi a dire: ragazzi, sono 9 anni che la Juve vince, bisogna accettare anche il fatto che ci sia l'annata in cui non si vince. Quello che non va giù agli juventini, ai tifosi, è il come non si è vinto. Si può ancora vincere una Coppa Italia, si può ancora accedere alla Champions League, perché sulla carta sono due cose possibili e raggiungibili, ma se così non fosse, a quel punto si ridimensiona anche un po' il tuo punto di vista su questo anno esaltante.
Certo, quello sarebbe lo scenario peggiore, non vincere la Coppa Italia. Teniamo presente che l'Atalanta va ai 6.000 all'ora, non vincere la Coppa Italia e non entrare, come detto prima, nei primi quattro sarebbe un'annata, direi, notevolmente insufficiente, ecco, che aprirebbe comunque degli scenari diversi, a parte che alcuni scenari sono già aperti, perché anche se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia, comunque alcune stagioni sono finite, ecco, insomma, alcuni calciatori rischiano di essere ovviamente ceduti, ecco, insomma, la società poi si dovrà muovere, anche se dal punto di vista economico adesso non è che stanno bene le società italiane e le società europee, ecco, insomma.
Senti, questa mattina c'è stato un summit, si è addirittura pensato, temuto che potesse esserci un esonero di Pirlo, così non è stato, la società ha confermato che Pirlo resterà fino alla fine della stagione. Qual è la cura giusta per la Juventus? Una terapia conservativa adesso di qualche genere per poi ripartire, rimandando il discorso, fra 2 settimane, insomma, a campionato chiuso quantomeno, oppure qualche cosa di strong già da adesso? Tu come interverresti?
Ma Io penso che la cura sarà una cura sicuramente psicologica, perché la prima cosa che incide quando si trova in queste situazioni è il morale, la personalità. Bisogna agire sulla personalità di alcuni giocatori, bisognerà anche individuare una formazione, almeno in queste ultime tre partite, standardizzata, ecco, insomma. Invece quest'anno abbiamo visto tanti giocatori ruotare, tante formazioni, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, cioè, insomma, bisogna cercare in relazione a chi si va a giocare, però comunque un assetto caratteriale, ecco, insomma.
Senti, chiedo a entrambi, Domenico Malù, sulle formazioni di ieri, come mai non c'era, c'era qualcosa che suonava un po' stonato? L'assenza di Danilo dal primo minuto, che poi non ha proprio giocato, piuttosto che Bonucci, qualcuno dice perché Dybala è stato fatto entrare solo negli ultimi 10 minuti, praticamente fosse entrato una ventina di minuti prima qualcosa sarebbe cambiato. Avete visto un Pirlo in confusione durante la partita di ieri? Prima Malù e poi chiedo anche a Domenico il tuo parere.
Sicuramente ieri la partita Pioli l'ha vinta anche proprio sul fatto della formazione e anche sul fatto dei cambi. Pirlo si è giustificato dicendo che stava per mettere Dybala, ma poi ha preso subito il 2-0, dunque ha cambiato praticamente avviso e l'ha fatto entrare più tardi. Sicuramente il fatto, quando tu cambi tanto, Domenico ha giocato ad alti livelli, ce l'insegna, vuol dire che l'allenatore in quel momento è un attimo in confusione, perché comunque la Juventus non c'ha, tra virgolette, una formazione abbastanza fissa nell'arco tra una partita e un'altra, e questo significa che c'è qualcosa che veramente che qualcosa non va, qualche giocatore non ti dà le certezze che tu ti aspetteresti, e i risultati poi sono questi.
Domenico, due cambi ci sono stati sui cinque. Ci sono stati due cambi sui cinque a disposizione, avrebbe potuto sfruttarli meglio.
Sai cosa penso io di Dybala, che sono un po' grandissimo estimatore a oltranza? Io, quando già sei infortunato, dentro di me ho detto ai ai, perché poi anche quando un giocatore è infortunato lo metti, lo levi, lo togli perché hai paura. Io sono per Dybala inamovibile, fisso, quindi già dico. Io sono, insomma, sono sempre prima a non prenderle. Poi anche, come diceva Allegri, anche se vinci per un muso, come i cavalli, per un centimetro va bene così. E quindi avrei tentato io personalmente di mettere in campo una formazione più difensiva, ecco, insomma. Invece con questa filosofia di questi ultimi 2 anni, dove bisognava ricercare il bel gioco, alla fine si è vinto un campionato per un punto, e questo si rischia di non andare in Champions League, sul principio che Allegri faceva giocare male, premesso che Allegri era una squadra più forte di quella di Pirlo, nettamente più forte, cioè nettamente un po' più forte, e quindi era più facilitato. Però in certi contesti bisogna fare, io dico sempre, la famosa tattica del muerto: far finta di essere morto che gli altri sono bravi, e poi alla fine risuscita e glielo metti, come si dice, ecco.
Abbiamo
non lo dico in piemontese, neanche in italiano, va bene così, però sono più per quello. Però ormai c'era questo allora, adesso tutti fanno marcia indietro, adesso tutti cambierebbero l'ideale del bel gioco con la concretezza del risultato, adesso però. Però io capisco che la società ha avuto problemi, ha dovuto cedere alcuni giocatori o lasciare andare via alcuni giocatori per le raggiunti limiti di età, per ingaggi alti. Diciamo che ormai è una squadra, come giusto che sia, da rifondare, piano piano da rifondare.
Partendo da dove? Dall'alto, dai vertici, dalla dirigenza, ieri John Elkann in panchina a fianco di Agnelli.
No, io da questa cosa non me ne intendo, io posso dire dal livello del campo. Partirei già, e lo sappiamo tutti, con alcuni giocatori davanti, in mezzo e anche dietro, con 3 giocatori di notevole personalità, anche giovane, ma di grande personalità, gente leader, ecco, insomma. Il calcio è strano, sai.
Qualcuno propone un modello tipo Atalanta.
Era contestato anche Zidane i primi due mesi che è tornato.
Ma lui, non so se hai qualche domanda, qualche curiosità da chiedere a Domenico. Nel frattempo ti chiedono, Marocchino, se mercoledì hai impegni, a Sassuolo avremo bisogno di te. Non so cosa...
Ma, guarda, se mi danno un mese di ingaggio dei giocatori... Ma io ormai sono claudicante. Quello che è stato, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato.
Qualcuno invoca addirittura le Juventus Women, se volessero andare le ragazze a giocare le ultime tre partite,
no,
al posto della
adesso,
prima squadra.
Sinceramente, sì. Ma la Juventus ha vinto in 10 anni, 9 campionati, non so quante Coppe Italia, non so quante Supercoppe, 2 finali di Champions League contro le 2 squadre più forti del momento, che giocavano nel campionato più forte in quel momento lì. Ma ragazzi, ma ci sta anche che ci sia spazio per altri, eh. Il Milan è 10 anni che non entra nelle prime 4, eh. E purtroppo il calcio non è uno sport continuativo. Io penso che nessuno raggiungerà i 9 scudetti di fila come ha fatto la Juventus in Italia, eh. Quindi onore a quelle che l'hanno raggiunto. Adesso come tutti, se è in fase calante, bisognerà riuscire a tenersi più bravi e cercare qualcuno, qualche giocatore bravo per ricominciare piano piano, insomma. E non è detto che il prossimo anno si deve per forza vincere, cioè non sta scritto da nessuna parte.
Ma infatti qualcuno anche tra i tifosi dice, mettiamoci l'anima in pace per 2 o 3 anni prima di pensare di poter vincere di nuovo qualcosa. Malù, prego.
Io dico, come ha detto Domenico, l'ho detto anche prima, bisogna solo avere pazienza, cercare di giocare con tanta forza queste partite che mancano, cercare di qualificarsi, cercare di vincere la Coppa Italia, che non sarà facile, contro l'Atalanta, e poi dopo si fa tutto il resoconto. È inutile parlare ancora adesso che la matematica non ti condanna e la Coppa Italia ancora non è disputata. Certo che ieri ti sei inguaiato, però, ripeto, forse quando sei un addetto ai lavori sei anche un po' diverso nel giudizio, è troppo severa, diciamo, la critica su una squadra che ha 9 anni che vince. Dunque, forse la disabitudine a non vincere, cioè la disabitudine a non perdere, scusate, fa sì che uno si trovi in una situazione impensabile, perché un tifoso della Juve non sogna nemmeno minimamente di non poter andare in Champions League. Il quarto posto all'inizio del campionato nessuno l'aveva previsto. Uno prevedeva un testa a testa con l'Inter, dove la Juventus doveva essere prima e l'Inter a rincorrere. Invece adesso si trova ad oggi fuori dalla Champions. Ma ripeto, nessuna squadra regalerà niente, dunque anche chi ha il calendario facile dovrà guadagnarsi col sudore la Champions.
Domenico, quanto terresti ad oggi se la Juve dovesse qualificarsi in Champions, Pirlo, che sembra in realtà essere ai titoli di coda per l'anno prossimo?
Ma io non do tutta questa responsabilità a Pirlo. Ovviamente Pirlo si è trovato ad allenare l'Under 23, ne aveva detto un sacco di persone oltre sottoscritto, si è trovato di punto in bianco ad allenare una squadra dove alcuni elementi di notevole esperienza sono stati ceduti. Bastava avere piani, cioè tenerne uno dei tre che c'erano in mezzo, e un po' di casino era già incominciato mandando via Mandzukic, però c'era anche giustamente il fattore età, quindi ci sa, deve anche guardare il fattore età oltre al fattore età. Quindi io tutta questa cosa, diciamo che stavolta la torta se la dividono, una torta non riuscita bene, se la dividono un po' tutti, ecco, non solo Pirlo purtroppo si è trovato in mezzo, non poteva dire di no, gli servirà molto l'esperienza.
Secondo te è pregiudizievole questa esperienza per Pirlo? Cioè, come lo vedi ripartire da allenatore?
Se c'entra la Coppa Italia, no, però se c'entra la Coppa Italia e non riesce a entrare nella Champions League, diciamo, si potrà discutere se è un 6 meno o un 6 più, cioè se è un 5 al 6 o un 6 più, ecco, se è una insufficienza vicino alla sufficienza, cose di questo genere, anche perché economicamente vuol dire tanto.
Certo.
Però ricordati, anche se hai grandi calciatori, anche se hai un grande giocatore, ricordati sempre quello che diceva Nurajev. Nurajev, quando una volta gli hanno detto che nei suoi spettacoli c'erano dei ballerini molto, ma molto, molto bravi, che avrebbero anche potuto oscurarlo, no? come sì, qualità, come capacità, come lui tecnica. Gli rispose: io quando metto in scena un'opera, voglio che la gente veda 100, poi quando entro io 101. Quindi ci vuole quelli grandi, ma ci vuole anche quelli bravi non grandi.
Certo. Allora, noi siamo in chiusura. Io ringrazio Domenico Marocchino, Malumpa Zincatu, per avermi accompagnato in questa seconda ora di Cose di Calcio. Domenico, con te ci sentiamo venerdì. Ti prometto che tornerà anche Antonio.
Io sono contento per che c'è Malù, sono contentissimo, lo saluto anche. Ma è rimasto chiuso nel comodino?
Qualcosa. È andato a piangere per la disperazione. Per la...
È andato a piangere poco, perché sennò annega.
È andato a piangere. Mi ha detto: Chiara, io oggi non ce la faccio a trattenere le lacrime per due. La prima la faccio, ma la seconda trovati qualcun altro. Sta piangendo sotto la pioggia. Ciao Domenico, ci risentiamo venerdì.
Ciao Malù. Un abbraccio.
Ciao Domenico, ciao Chiara, ciao a tutti.
Grazie davvero Malù, anche con te ci sentiamo nei prossimi giorni. Malù sempre presente su Radio Bianconera. Grazie, e io vi saluto, vi ringrazio. Cose di Calcio torna domani alle 13. Questa sera, appunto, se vi è mancato tantissimo il direttore Antonio Paolino, dalle 21 in onda con la Juve del lunedì. Buon proseguimento, a domani. Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.